Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Allora, benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio Adesso e di Radio TNA da Arnaldo Casali per questa puntata speciale di Adesso in Onda, una puntata molto importante perché abbiamo il sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo.
Buongiorno.
Dunque, okay. Leopoldo, partiamo da te. Tu, tra l'altro, sei nato a Teramo, giusto?
Montorio al Vomano, che è un comune in provincia di Teramo, sì.
E poi sei venuto a Terni quando?
Sono venuto a Terni all'età di 2 anni, al seguito di mio padre, che aveva iniziato a lavorare con la società Terni, che aveva una centrale idroelettrica giù, nel fiume Vomano, nel lago di Campotosto. Poi è stato trasferito inizialmente a Roma, chiese l'avvicinamento perché faceva il pendolare, quindi erano orari impossibili, in pratica 21 ore al giorno quasi stava tra treno, autobus, lavoro e ritorno, e fu quindi trasferito a Terni e portò con sé la propria famiglia.
Quindi sei un po' l'ennesima prova che quello che dice Raffaelli quando dice che è una città bastarda, no? La città,
certo,
di cui pochi siamo puri, no?
Una città meticcia. Terni è una cosa che secondo me è una delle sue forze,
il fatto di arricchirsi continuamente e, sì, e quindi di essere un po', poi in questo forse siamo un po' come gli Stati Uniti, no?
Cioè siamo multietnici. Poi io come medico faccio sempre l'esempio genetico, no? Della genetica, nel senso che quando ci sono le popolazioni, diciamo, confinate, prevalgono i geni che hanno, diciamo, portano caratteri recessivi, e quindi ci sono più malattie, più problemi. Invece quando ci sono appunto miscele, prevalgono i geni dominanti e quindi ci sono i caratteri positivi, quelli migliori, che escono fuori in maniera più diffusa.
Il motivo per cui si dice che i nobili sono sempre un po' malaticci, perché
è così, perché si sposano fra loro, certo.
Quindi in questo è anche un punto di forza, questa è una bella cosa che ci dici come medico, che il fatto di essere una città poco pura da un punto, sì, di vista, come dire, di razza, ci arricchisce ed è un punto di forza.
Assolutamente, è così.
Tra l'altro queste elezioni in qualche modo l'hanno confermato, perché la maggior parte dei candidati sono pochi quelli nati a Terni.
È vero,
di
è
tutti
vero,
i candidati, sì, quasi tutti vengono da altri posti.
D'altra parte Terni è, insomma, difficile, è una cittadina, insomma, di 20.000 abitanti, quindi gli 80.000 sono venuti dopo, in parte sono le seconde generazioni, ma in parte appunto buona sono immigrati.
Beh, noi ogni volta che abbiamo fatto quell'esperimento in radio di vedere se c'era qualche ternano puro tra i presenti in studio, non ce n'era neanche uno, perché siamo tutti in qualche modo di origini,
sì.
Allora, tu sei appunto medico, medico di famiglia, giusto?
Sì.
Militante, diciamo, da quando? Da quanto ti sei avvicinato alla politica tu?
Io ho iniziato, la mia prima iscrizione ad un partito risale al 72, quando avevo 21 anni.
Quindi una passione giovanile, quindi diciamo militante da sempre. PC, PDS, DS, oggi PD, di cui sei stato anche segretario provinciale.
Sì.
Sei stato consigliere comunale dal 99 al 2001?
Sì,
giusto?
2 anni.
Dopodiché sei stato senatore dal 2001 al 2006, 2006-2008 deputato, una parentesi nell'altra Camera,
sì,
e poi sei ritornato.
Mi hanno ringiovanito e poi mi hanno di nuovo rinvecchiato. Sì.
E poi sei senatore appunto dal 2008. Oggi, tra l'altro, qui ci sono dette alcune cose, insomma, tu da sindaco poi ti dimetterai come senatore oppure resterai come...
Ma io penso che sarà necessario prendere atto che è difficile, se non impossibile, mettere insieme queste due funzioni politiche rilevanti. Non sono incompatibili, però, anche se oggi in effetti le Camere non è che facciano molto lavoro parlamentare, insomma, votano i decreti e le fiducie del governo, però insomma, se uno vuol fare seriamente il proprio lavoro, penso che appunto non possa mantenere entrambi gli incarichi.
Senti, allora, la candidatura, qui entriamo un po' nell'argomento un po' scottante, perché tu all'inizio avevi rifiutato, poi insomma sei stato un po' forzato in qualche modo, nel senso che il PD aveva bisogno di te, questo te l'hanno fatto capire molto chiaramente in qualche modo, eri un po' il personaggio che su cui tutto sommato si poteva investire di più, però all'interno di questa, a un certo punto è stata una sorta di telenovela della candidatura, primarie sì, primarie no, molti militanti anche del partito sono rimasti delusi da questa cosa, perché è sembrata comunque un po' una presa in giro, come tutto sommato le primarie un po' finte che sono state fatte anche a livello nazionale lo sono, perché poi le primarie in cui prima si sceglie il candidato e poi si fanno le primarie non è che sono proprio primarie, però in questo caso addirittura dopo averle annunciate diverse volte sono state anche ritirate. Questo non credi abbia fatto perdere un po' di credibilità, ma soprattutto di democrazia al Partito Democratico?
Sì, indubbiamente questo è stato un passaggio critico e anche negativo, però la complessità dei percorsi interni al partito, che non hanno riguardato tanto la candidatura per sindaco di Terni quanto quella per presidente della provincia, ci hanno portato molto sotto, diciamo, il periodo elettorale, e quindi il problema era se impegnare il partito in una dinamica di questo tipo oppure iniziare a lavorare da subito sul programma, sulla costruzione delle alleanze, e quindi la scelta è stata per certi versi obbligata. Poi le primarie sono un meccanismo sicuramente utile e importante, un elemento di partecipazione molto positivo, però anche le risultanze diverse ci sono state laddove sono state fatte ci dicono che dobbiamo migliorare notevolmente il meccanismo, altrimenti si producono ferite e lacerazioni che è difficile poi portare a soluzione.
Il fatto però, ecco, che non si sono state fatte le primarie, anche il tipo di candidature anche, anche in provincia dove citavi, l'impressione mia da cittadino è stata quella che il Partito Democratico, non solo a Terni, in generale anche a livello nazionale, ha paura di rischiare, cioè si cerca comunque di andare al compromesso più che appunto al responso popolare, cioè si sceglie magari di accontentare i vari gruppi di potere interni al partito, i vari correnti, piuttosto che chiedere al popolo, anche al popolo stesso del partito. C'è stato il caso a livello nazionale celebre della ragazza la Serracchiani, se non pronuncio male,
sì.
Che insomma poi è stata candidata all'Europa, ma a proprio a furor di popolo, perché di fatto è stato, io credo che da questo punto di vista anche a Terni ci siano tante belle forze interne al Partito Democratico, che però non mi sembra siano molto valorizzate. L'impressione mia è che appunto ci sono tanti giovani capaci, che hanno degli ideali, ecco, che non puntano alla poltrona o al potere, e che però non sono candidati o sono candidati in circoscrizione, viceversa si parla già di assessori prenotati tra personaggi magari più arrivisti, se posso permettermi.
Ma il meccanismo delle primarie è certamente appunto un meccanismo utile, ma va, dicevo, governato e acquisito anche dal punto di vista procedurale. Abbiamo visto per esempio che se tu non fissi con una certa precisione i limiti, diciamo, della platea dei votanti, come è successo in diverse parti d'Italia, va a votare chi non è elettore del centrosinistra e decide di fatto la candidatura per il centrosinistra. Quindi, diciamo, è un meccanismo da usare e da sistemare nella maniera migliore. In America, dove le fanno, gli elettori si registrano, cioè dicono: io sono democratico, sono repubblicano, e vanno a votare quelli che poi appunto andranno materialmente a votare nelle elezioni presidenziali per quella forza politica.
Non può fare la stessa cosa?
Appunto, dicevo, quindi noi dobbiamo mettere a punto un meccanismo che garantisca adeguatamente, diciamo, il risultato, che sia un risultato appunto trasparente, un meccanismo che consenta di misurarsi con delle regole anche rispetto ad esempio alle modalità della campagna per le primarie, il tetto di spesa, le questioni, come dire, dei patti che ci sono fra i candidati per la fase successiva. Insomma, è tutta quanta una un metodo che noi abbiamo voluto introdurre ma che non padroneggiamo ancora nella maniera adeguata. Quindi bisogna usarlo assolutamente, ma ecco, va fatto, diciamo, maturare adeguatamente. Le esperienze positive e negative che ci sono state ci insegneranno appunto a utilizzarlo in una maniera migliore. In ogni organizzazione i gruppi strutturati che li governano, lo sanno quelli appunto della teoria dei sistemi, tendono ad autoconservarsi, quindi questo, se vuoi, è una cosa, come dire, naturale. Però io credo che il PD abbia questo elemento importante, che c'è stata una ricchezza di nuovi soggetti, giovani ragazze e ragazzi che hanno investito sul partito. Alcuni ne sono ora delusi, i risultati sperati non sono quelli che si attendevano, e però insomma molti con caparbietà continuano a lavorarci, sono una risorsa fondamentale del futuro. Alcuni spazi ci sono aperti, io credo che vadano allargati e fatti appunto poi maturare adeguatamente.
Sappiamo che in ogni governo, in ogni giunta, di fatto un sindaco si ritrova comunque condizionato inevitabilmente dai partiti. In questa occasione le premesse sembrano essere proprio quelle di un ancora maggiore potenziale condizionamento, perché sappiamo che comunque anche la tua candidatura appunto è uscita da una serie comunque di accordi molto delicati, molto conflittuali, candidati che avevano annunciato prima la candidatura a sindaco, poi l'hanno ritirata, poi l'hanno rimessa, poi l'hanno ritirata, e evidentemente poi dietro queste candidature, almeno il cittadino, il giornalista, ritiene che ci siano degli accordi, quindi l'impressione è che comunque inevitabilmente dovrai fare i conti con le varie poltrone in qualche modo prenotate dai partiti. Come riuscirai a evitare questo?
Ma noi intanto abbiamo lavorato in maniera molto dura, direi, è difficile, per costruire un accordo politico e programmatico. Quindi le convergenze che abbiamo trovato, con alcuni anche punti su cui non c'è un accordo totale da parte della coalizione, è stato il frutto di questo percorso. Non ci sono stati scambi. È logico che i partiti costituiscono, diciamo, il fondamento della politica, del sistema, delle istituzioni, in qualsiasi paese, in Italia come altrove. Dove non ci sono i partiti ci sono, sappiamo, regimi, e quindi non sono uno strumento fondamentale della democrazia. Il sindaco deve rispondere al consiglio comunale, in consiglio comunale vengono eletti le persone che sono, si presentano nelle liste che sostengono appunto il sindaco, sono in rappresentanza dei partiti politici, quindi che ci sia una dinamica, una dialettica forte fra il sindaco e i gruppi consigliari è una cosa, diciamo, normale e giusta. Poi, come in ogni diciamo dinamica che porta a una rappresentanza, naturalmente il sindaco, in questo caso stiamo parlando di una città, deve valutare attentamente la qualità delle proposte che vengono fatte e la coerenza rispetto appunto ai propri progetti, alle proprie strategie, al profilo politico che vuol dare alla propria giunta.
Senti, il nodo principale della tua candidatura, del tuo poi mandato come sindaco, le parole chiave sono continuità, discontinuità. Ti devi in un modo o nell'altro fare carico anche dell'eredità che ti lascia certo. Paolo Raffaelli, in cosa credi che questa giunta meriti continuità, in cosa ti senti continuatore di Raffaelli, e in cosa invece vorresti invece discontinuità, vorresti differenziarti, vorresti rinnovare, svoltare in qualche modo rispetto al lavoro fatto negli ultimi 10 anni?
Ma io credo che questa della continuità e discontinuità sia un falso problema, perché quando finisce una fase politica e se ne apre un'altra, le fasi politiche sono caratterizzate da due elementi fondamentali: uno è il contesto nel quale si vengono a trovare, e l'altro sono le persone che le incarnano. Il contesto è profondamente diverso, perché noi siamo dentro una fase di crisi economica mondiale che investe quindi tutti i territori, compreso la nostra città, che è la più forte che c'è stata al dopoguerra, forse sarà anche la più forte di quella famosa del 29, che impone tutti quanti a ripensare i modelli di sviluppo. Io faccio, dico sempre che se fosse stato possibile ricandidare Raffaelli, lui stesso avrebbe dovuto interpretare con un cambiamento sostanziale la nuova fase politica che in cui siamo immersi. L'altra questione, appunto, è che ci sono poi le personalità che incarnano col loro modo, col loro stile, diciamo, le funzioni di governo, e tra me e Paolo, pur essendo profondamente amici, diciamo, c'è un rapporto di grande vicinanza, però c'è una diversità evidente, insomma, chiunque ci conosce lo sa, nel modo di fare politica, e quindi ci saranno necessariamente, appunto, cambiamenti. La continuità, per usare comunque le parole che hai usato tu, sarà nel fatto che io credo ci sia stata una strategia giusta per quanto riguarda lo sviluppo complessivo della città dal punto di vista economico, quindi mantenimento dell'assetto industriale, valorizzazione e implementazione della infrastrutturazione, investimento forte sulla cultura e sul sapere, e anche per quello che riguarda la qualità urbana della città. Credo che da quel punto di vista, insomma, ci siano cose buone, importanti, che vanno non solo conservate, appunto, ma incrementate. Le questioni su cui invece misureremo politiche diverse riguardano in primo luogo la modalità di governo, che deve essere una modalità molto più partecipata. Diciamo, noi dobbiamo passare, usando queste parole inglesi che mi piacciono poco, ma insomma quelle usa il vocabolario, da una funzione di government, quindi di tipo piramidale, nel quale c'è una, diciamo, un cerchio ristretto di persone di comando che, appunto, dirigono e decidono, a una funzione di governance nella quale invece i vari attori che agiscono all'interno della città, che rappresentano interessi, culture, rappresentanze di settori, partecipino già dalla predisposizione delle scelte, appunto, alla loro formazione. Credo che questo sia il metodo giusto per governare le società complesse in cui oggi noi viviamo. A me non piace il metodo riduzionistico, in cui cioè c'è il leader che decide perché è uno che ha la verità in tasca. Quindi differenza di metodo, differenza di strategia rispetto ad alcune tematiche: le questioni ambientali, la qualità sostenibile dello sviluppo, la qualità e l'efficienza delle aziende di proprietà intera o comunque a maggioranza pubblica, le questioni che riguardano anche la manutenzione della città, che direi va curata di più, perché noi abbiamo fatto molti investimenti che hanno qualificato enormemente la città dal punto di vista urbanistico, ma poi, ecco, va prestata più attenzione al mantenimento e alla cura di quello che abbiamo fatto.
Visto che hai citato le aziende in qualche modo municipalizzate, un flash proprio così, visto che c'è stata una grossa discussione anche in seno all'ultima giunta sulle farmacie pubbliche, è un nodo, no? Molto sì, importante da questo punto di vista. Ci sono stati, appunto, molti dibattiti anche in seno alla giunta. Pacifici aveva un'idea, per esempio, poi di fatto non è stata più attuata per volontà di rifondazione. Insomma, oggi che fine fanno le farmacie pubbliche? Tendi alla privatizzazione, a cambiare la gestione, insomma, come affronti il problema?
Ma intanto io nel mio programma ho messo che nominerò un commissario. La nomina del commissario serve per dare la possibilità di predisporre in tempi rapidi un piano industriale con poteri quindi adeguati, che non siano frutto di trattative, di equilibri, che consentano a una persona competente del settore di presentare al sindaco e quindi anche al consiglio comunale un piano che, al di là della questione privatizzazione totale, parziale, io sono per mantenere la proprietà pubblica, però segnali gli elementi che ci occorrono: maggiore efficienza, che quindi consenta alle casse comunali di poter avere risorse da investire su altre tipologie di servizi e non costringa invece i cittadini a pagare, diciamo così, gli sforamenti di bilancio, che è una cosa sicuramente non sopportabile e ingiusta.
Senti, un altro discorso su cui tu hai marcato discontinuità, l'hai ripetuto anche adesso, è quello ambientale. Qui tu hai nel tuo programma, insomma, inserito anche degli impegni ben precisi: il 65% della raccolta differenziata entro il 2013. Ecco, velocemente ci puoi fare una piccola panoramica sulla politica ambientale che caratterizzerà la tua giunta?
Sì, io credo che ci sia stata una svolta importante con l'adozione del piano regionale dei rifiuti, che è un ottimo piano e che segnala le strategie e gli atti da predisporre per renderle operative, strategie che possiamo logicamente ridefinire nella riduzione della produzione dei rifiuti, quindi tutto quanto quello che riguarda a monte gli imballaggi, la materia con la quale si fanno appunto le confezionamenti dei prodotti, la questione che riguarda la raccolta differenziata, che va incrementata in maniera forte. Io direi che l'ambizione nostra è quella anche di superare nel tempo quelle quote che oggi la regione stabilisce, che sono quote, diciamo, di riferimento nazionale, ma ci sono esperienze in alcune parti del paese che ci dicono che possiamo andare molto oltre, arrivare quasi addirittura alla differenziata, al riciclo e al riuso delle materie prime per la quasi totalità dei rifiuti, da quelli organici agli altri. E quindi quella è un po' la tendenza che noi attueremo, cercando di far sì che ci sia il meno possibile di rifiuti da conferire in discarica e che non sia assolutamente necessario la termovalorizzazione. Quindi il termovalorizzatore rimarrà dell'ASMA, rimarrà spento. In questa fase transitoria vedremo se sarà possibile andare alla semplificazione dell'impiantistica per quanto riguarda gli altri due impianti presenti nella conca ternana, ma io penso che noi potremmo fare a meno, dicevo, dell'una e dell'altra se sapremo fare bene il nostro mestiere.
Quindi differenziata sarà fondamentale. Allora, parliamo adesso, visto che siamo verso la fine, insomma, entriamo un po' anche nel vivo proprio del tema, che è anche quello di Stravalentino, del documento che poi tu hai anche sotto mano, cioè la cultura a Terni. Allora, quindi abbiamo aperto questo documento con una frase un po' provocatoria, cioè Terni non nasce con l'acciaieria, no? Ha un grande bagaglio culturale che è stato in qualche modo dimenticato, ha anche tante energie. In questi anni, anche devo dire, durante l'ultima amministrazione, hanno dimostrato la grande vitalità che c'è a Terni da un punto di vista culturale. Se pensiamo, insomma, negli ultimi 10 anni sono sorti 3 festival cinematografici, 2 grandi festival musicali di musica jazz e non solo, insomma, veramente tante cose, teatro, certo. Tantissimo teatro. Il problema qual è? È quello su cui, che poi la goccia che ha fatto traboccare i vasi in qualche modo, è stato appunto San Valentino. Ne abbiamo già parlato, tra l'altro. Insomma, il discorso di San Valentino era la critica che aveva fatto proprio come movimento, se vogliamo, che come festival San Valentino era stata la mancanza di pluralismo e trasparenza negli eventi valentiniani. E questo discorso, tutto sommato, si può un po' allargare anche al discorso culturale. Cioè, i principali nodi sono: vengono fatte tante bellissime cose, ma non sono stati fino ad oggi chiari i criteri con cui queste cose vengono scelte, selezionate, finanziate, perché ci sono eventi più o meno molto simili che hanno anche 10 volte di meno o di più, insomma, per quanto riguarda i finanziamenti. L'idea che si percepisce che oggi, che fino ad oggi ci sia stata una forte politicizzazione delle politiche culturali. I bandi nella prima giunta Raffaelli erano molti per le politiche giovanili, nella seconda si sono molto ridotti, e l'ultimo è un dato di fatto: su 40.000 euro distribuiti, 20.000 sono andati a associazioni che facevano riferimento all'ARCI. Questo è un dato di fatto. 10.000, si diceva, i famosi murales, mentre magari un festival di teatro è stato finanziato con 1.000 euro di una settimana. Insomma, cose un po' sproporzioni vistose. Dunque, la prima domanda che io ti faccio è proprio come si può garantire la trasparenza e il pluralismo nella gestione delle politiche culturali del comune?
Ma intanto io credo che la politica fatta in questi anni sia stata soprattutto quello di favorire la crescita culturale della città, perché noi sappiamo che Terni ha una sua storia, diciamo, moderna, insomma, del Novecento, che vede una città con quella che abbiamo chiamato anche una monocultura industriale, e quindi anche valori e cultura molto, diciamo, immersi dentro questo tipo di cultura operaia e manifatturiera, che è una cultura importante, ricca, solida, con valori profondi, ma anche, ecco, con, diciamo, un orizzonte non troppo vasto. In questi anni è stato quindi cercato di promuovere, diciamo, esperienze nuove, cercando di far crescere nella città anche competenze, professionalità. Questo quindi è stato un arricchimento importante, e poi negli ultimi, diciamo, tempi è stato preso come filone principale, fondamentale dello sviluppo, quello della contemporaneità, perché la valutazione che si è fatta è che la nostra città, appunto, è una città che vive pienamente dentro la contemporaneità, una città dinamica, in continua evoluzione. Dalla crisi, diciamo, dalle crisi industriali è uscita una città nuova, e quindi sta pienamente dentro il mondo di oggi, il presente, e lo vive con una intensità, un dinamismo molto forte.
Ecco, scusa se ti interrompo, sì. Ma proprio a questo proposito, proprio sul discorso della contemporaneità, noi abbiamo fatto una critica un po' a questa scelta, per un motivo che ti dico proprio subito, vorrei che mi dici cosa ne pensi. Proprio perché Terni è una città, diciamo sin dall'inizio, un po' che non ha una grossa storia, anche culturale soprattutto, certo. E che in qualche modo è stata reinventata dall'industria, quindi ha una storia industriale. Oggi quando si parla di cultura si parla di archeologia industriale spesso, no? Che sì. È una cosa molto importante, però si parla quasi solo di quella, si parla molto più dell'archeologia industriale che dell'archeologia tout court. Anche se Terni è nata 49 anni dopo Roma,
certo,
è
un patrimonio anche importante. Un patrimonio in quel senso.
La mia idea, la nostra idea, se devo parlare a nome di Stravalentino, è che in una città che non ha un grosso bagaglio culturale, una grossa storia di città intellettuale, se vogliamo, il fatto che la cultura sia cresciuta in questi anni, e da questo punto di vista forse anche la parola d'ordine contemporaneità ha incentivato questa cosa, si è cresciuta un po' una cultura un po' snobistica, cioè il fatto stesso, cioè il teatro contemporaneo, il jazz contemporaneo sono sicuramente forme d'arte molto alte, ma poco accessibili alla grande massa. Perché investire quasi solo esclusivamente sulla contemporaneità e non investire anche un po' su quello che è un patrimonio, quindi il teatro anche dialettale. Il teatro normale, il teatro dialettale, la stagione di prosa, così come la musica, ci sono tante iniziative musicali, sappiamo a Terni c'è una cultura lirica molto grande, ma ci sono anche rassegne come Visioni in Musica che uniscono il jazz e il pop, insomma ci sono tanti, volendo il cinema è una risorsa importante, poi ci sono due festival grossi e uno un po' più piccolo, ma è un segno anche di vitalità, e il cinema sappiamo è un mezzo di comunicazione che unisce
molto,
anche le varie arti,
certo.
È molto popolare, quindi la domanda è questa: perché solo la contemporaneità, che rischia di creare un divario tra le elite intellettuali della città e la gran massa della città, perché chi fa teatro normale deve essere, per così dire, escluso, e soltanto chi fa teatro contemporaneo può diciamo essere valorizzato?
No, ma diciamo che c'è stata una scelta rispetto a questo filone, perché è stato appunto interpretato come quello più aderente, dicevo, un po' alla natura stessa della città. Quando si scelgono dei filoni è logico che c'è una parte che porta, diciamo, altre esperienze, altre esigenze, che possa sentirsi più marginale. Ma io non credo questo, proprio dicevo la ricchezza quando le iniziative sono state messe in campo in questi anni, anche se in maniera certo differenziata, dimostra come si è cercato di rispondere a molte nicchie di interesse e anche molte nicchie, diciamo così, di protagonismo che ci sono e che vanno appunto agevolate e messe in opera, per vedere poi anche se rispondono a un pubblico selezionato che però trova in quell'evento, in quell'iniziativa, in quel percorso, diciamo, soddisfatto il suo interesse, la sua curiosità, la sua passione. Quindi da questo punto di vista io non credo ci sia, come dire, la cosa per elite e quella per popolo. Insomma, le due cose hanno sempre un percorso, segnano dei percorsi. Le cose inizialmente nascono sempre come appartenenti a un'elite e poi mano a mano si trasformano in cultura invece diffusa, condivisa, popolare. Adesso le cose, diciamo, questa ricchezza di avvenimenti è un po' slegata. Ecco, io questo trovo come elemento, forse risponde a proposte che sono venute avanti, a iniziative che si sono presentate e che l'ente, l'istituzione ha ritenuto di accogliere perché avevano, dicevo, delle qualità, rispondevano a alcune esigenze. Io credo che adesso vada un pochino messo più a sistema.
Anche perché, tra l'altro, appunto, tu l'hai anche ripetuto, sono arrivate tante proposte che sono state accolte, quindi in questi anni sicuramente il Comune ha finanziato molte idee, no? Alcune anche molto buone. Forse c'è stata poca attenzione invece alle realtà presenti nella città che rischiano di morire o che sono morte. C'è Gastone Moschin, che ha una scuola di teatro che rischia di chiudere perché non ha nessun aiuto dalle istituzioni. Ci sono festival che rischiano di dover smettere perché non hanno finanziamenti. Nel frattempo nascono invece tante altre cose nuove. Forse il Comune, ecco, anzi, questa è una domanda proprio che ti faccio, cioè, a tuo avviso il Comune ha più il compito di osservare ciò che c'è e sostenere chi lo merita, oppure accogliere appunto idee e finanziare delle idee che però a volte rischiano di essere idee che nascono solo per prendere finanziamenti pubblici?
No, il Comune deve avere una propria, diciamo, strategia. Dicevo, questa strategia va costruita insieme, perché credo che si debba giovare anche delle competenze, delle esperienze, delle intelligenze di cui sono portatori i soggetti che operano in questo campo. Quindi non deve essere un'invenzione del sindaco, dell'assessore e dei funzionari. Ma dentro questi percorsi strategici poi logicamente possono venire contributi coerenti con questo, e allora se stanno dentro questo disegno, per quanto mi riguarda, va benissimo il sostegno del Comune. Se ne stanno fuori, credo che debba essere, diciamo, funzione anche di chi li propone trovare altri soggetti che lo sostengano e permettano la loro attuazione. Non possiamo, diciamo così, fare i cosiddetti finanziamenti a pioggia. Io credo, certo, che questo non sia produttivo, perché genera poi, con le difficoltà anche di cassa del Comune, genera esperienze anche positive e poi magari però muoiono dopo breve tempo, non hanno continuità e quindi non formano poi quella sostanza, diciamo, culturale, che è appunto un elemento strategico poi dello sviluppo della città.
Ecco, proprio su questo, il modo, io qui ti faccio proprio quella che è la proposta un po' centrale di Stra Valentino, nel senso che proprio per fare questo, cioè per non dare finanziamenti a pioggia, ma nello stesso tempo comunque garantire che tutti possano in qualche modo partecipare alla progettazione della cultura in città, qual è la soluzione? Noi quella che abbiamo proposto è fondamentalmente quello di istituire una commissione di tecnici che possa essere una commissione che rappresenti una consulenza per il Comune, un ruolo consultivo, certo non decisionale, perché le decisioni poi se le assume l'amministratore, però una commissione formata da tecnici, non da burocrati o tantomeno da politici, che possa lavorare a stretta sinergia con il Comune e fare in modo, da una parte, coordinare le politiche culturali, fare anche un po' da interfaccia con la cittadinanza, quindi assumersi anche la responsabilità di raccogliere le idee, di selezionarle, di gestirle insieme all'istituzione. Oggi non c'è stata, nel senso che appunto uno dei motivi per cui forse c'è poco questo contatto e quindi poi la cultura oggi la fa soltanto chi ha dei canali in qualche modo per approdare, è perché non c'è, diciamo, a livello di San Valentino parlavamo dell'associazione anche a suo tempo, no? L'associazione serviva a fare in modo, certo, che tutti potessero avere un punto di riferimento. Venuta meno l'associazione, gli eventi valentini sono scaduti perché inevitabilmente non c'era più qualcuno né che si assumesse la responsabilità né che garantisse trasparenza e pluralismo. Se questa cosa venisse fatta non solo per San Valentino ma proprio per tutte le politiche, cioè ci fossero 3-4 persone scelti tra artisti, persone competenti, intellettuali, non politicizzati, ma che ovviamente lavorano con l'assessore, con il sindaco, e raccolgono le idee. Quindi appunto una commissione che abbia il ruolo, il compito sia di progettare, appunto fare quello che tu dicevi, cioè progettare una strategia culturale che però appunto non sia una strategia dettata solo da, dalla politica, ma anche dalle necessità della città, che quindi possa ascoltare la città e riferire al sindaco e viceversa, che possa far conoscere ai cittadini le motivazioni, il perché vengono fatte certe scelte, cosa che oggi finora non è stata fatta.
Io penso che noi dovremmo dotarci, rispetto agli assi strategici su cui si muoverà l'amministrazione della città, di strumenti appunto di partecipazione strutturati. Io penso a delle consulte fatte appunto dei soggetti che partecipano materialmente in quel settore. Queste dovrebbero essere lo strumento attraverso cui l'amministrazione comunale, il sindaco, l'assessore delegato costruiscono appunto le strategie, le politiche, in modo poi da far sì che ci sia il massimo di consapevolezza anche da parte dei vari soggetti su quello che è il quadro strategico, su quelle che sono le risorse da impegnare, su quello che può stare dentro un disegno in maniera coerente, su quello che è un qualcosa insomma che diciamo esce fuori da quel tipologia di percorso. Credo che questo sia oggi, dicevo, il metodo più giusto.
Però non rischia, perché scusa sì, se ti interrompo Leopoldo, ma non rischia di diventare la consulta di diventare poi un po' la solita nicchia in cui poi ci sono sempre le stesse persone, perché poi di fatto magari mancando un'interfaccia, come dire, laica politicamente, possano sentirsi, perché ci sono tante di questo tipo di esperienze, sono state fatte anche in passato, però di solito tendono a diventare un po' delle nicchie, cioè magari anche se teoricamente sono aperte a tutti, di solito ci sono sempre i soliti, quelli che magari sanno di trovare ascolto, quelli che più difficilmente lo trovano magari.
No, lo strumento è uno strumento partecipativo, aperto, democratico, quindi voglio dire, lì si, appunto, i contributi che vengono sono di tutti quanti i soggetti che hanno qualcosa da dire e da proporre. No, deve essere uno strumento.
La commissione è una cosa un po' più formale.
Deve essere uno strumento strutturato. Poi sì, possiamo chiamare consulta, ecco, commissione adesso, ma però deve essere uno strumento strutturato, sì. Cioè non deve essere come uno strumento che viene convocato quando vuole l'assessore.
Ecco, questo. Insomma, ecco. Cioè l'idea della commissione prevedeva che ci fosse maggiore responsabilizzazione.
Abbiamo usato magari terminologie diverse, ma l'idea è concorda.
Senti, siamo quasi in chiusura, io ti chiedo proprio dei flash, di dirmi proprio velocemente su alcune cose che ti dico, un'idea proprio molto veloce, proprio dei flash sulle situazioni appunto culturali, piccoli flash. Allora, Teatro Stabile dell'Umbria è una istituzione importante, ma che purtroppo non ha nessun legame di fatto, nessun contatto con la città. Le compagnie locali non hanno nessuno spazio all'interno della stagione di prosa, le produzioni sono comunque sempre marginalizzate. Il comune aderisce tra l'altro al Teatro, certo, Stabile dell'Umbria. Non ci sono seminari, non ci sono workshop, non ci sono nessun tipo di formazione. Cioè, di fatto il mondo teatrale di Terni si domanda a che cosa serve il Teatro Stabile dell'Umbria.
No, io non sono per uscire dal Teatro Stabile dell'Umbria, mentre credo appunto che dobbiamo avere una voce in capitolo più importante rispetto alla programmazione e anche al fatto che appunto si possano fare stagioni nelle quali ci siano ulteriori, diciamo così, rappresentazioni che escano anche al di là del Teatro Stabile dell'Umbria e che diano spazio quindi a compagnie e anche esperienze locali. Però sono per mantenere quello strumento, perché mi sembra uno strumento importante, di qualità, che quindi non va,
quindi,
assolutamente abbandonato.
Di farsi un po' ascoltare di
assolutamente, sì, sì.
Il cinema, adesso è nato un nuovo multisala, sono stati chiusi, sì, gli ultimi due cinema storici storici, Fedora, che comunque c'era da 10 anni, ma c'era già prima il Cinema Piemonte, adesso ha chiuso anche il Fiamma. Terni è rimasta con due multisala, non c'è più un cinema ad essere, non c'è più un cinema.
Sì.
L'idea, visto che appunto finora sono stati fatti grossi investimenti sul teatro e sulla musica, l'idea di un cinema pubblico sarebbe percorribile?
Ma io credo che più che la gestione di una sala cinematografica, che naturalmente è un onere difficile, diciamo, da giustificare oggi per i cittadini. Sappiamo che i problemi di bilancio costringono un po' a tagliare i servizi, quindi investire su questo credo sia problematico. Io direi che proprio la presenza di multisale può far sì che ci possa essere un accordo con l'istituzione affinché si programmi, proprio data anche la ricchezza che, di scelta che c'è, si programmino cinema, si faccia programmazione di cinema d'essere nelle multisale. Su questo il comune potrebbe dare un sostegno economico, un contributo che consenta ai proprietari delle multisale di sostenere, diciamo, l'equilibrio economico che eventualmente fosse, se eventualmente fosse precario. Questo credo sia una soluzione, diciamo, più idonea piuttosto che la nicchia, insomma, un po', come dire, una specie di ghetto sul quale confinare questa tipologia, perché quello è anche il modo, secondo me, per invogliare, diciamo, chi all'inizio pensa che sia un cinema un po' troppo, appunto, d'élite, incomprensibile, colto ma in una maniera, diciamo, sbagliata, no?
Poi ci sono i festival che oggi non sono tutti quanti, diciamo, chi più chi meno, però non hanno grossi finanziamenti pubblici nessuno. Si potrebbe anche un po' aiutare di più i festival cinematografici che vengono organizzati?
Sì, sono una ricchezza, sono festival importanti di spessore nazionale. Il fatto, ecco, che siano diversi naturalmente pone all'amministrazione comunale il problema di un sostegno che va suddiviso e che quindi naturalmente non copre le esigenze, per cui ogni anno c'è, diciamo, un inventarsi come far quadrare i conti. Io credo che noi possiamo anche mettere un po' più a regime, diciamo, cioè legare maggiormente questi festival in modo da che diciamo vengano promossi insieme e che possano costituire un elemento di eccellenza, attirando quindi anche maggiormente sponsorizzazioni private, perché ci sono, secondo me, tutte quante le possibilità.
Quindi un grande Terni Film Festival.
Un grande Terni Film Festival che abbia queste sezioni specifiche nelle quali, diciamo, la storia, la cultura di Terni, quindi popoli, religioni, cinema e lavoro, possano manifestarsi come pezzi, diciamo, della cultura cittadina, mm-hmm, ma integrati fra loro.
Bene, ultima domanda: Umbria Jazz, Terni Jazz. Come procede adesso che, appunto, finita anche la convenzione con Terni,
certo,
Jazz, eccetera? Questo è un argomento molto,
questo è un argomento delicato. Credo che qui ci sia bisogno di una riflessione molto larga. È un'esperienza sicuramente di grande qualità quella di Terni Jazz. Sappiamo che naturalmente non ha la notorietà di Umbria Jazz, che è un marchio che da solo attira. Io credo che quindi quell'esperienza comunque non vada assolutamente messa da parte, ma toccherà, ecco, ridiscuterla e vedere fin dove noi possiamo mantenerla in questo quadro, oppure se va cercata, appunto, di essere immessa dentro un circuito un pochetto più largo che consenta quindi anche una circolazione, diciamo, di utenza maggiore, che non sia ristretta agli appassionati proprio stretti.
Però comunque sempre restiamo su Terni Jazz, cioè Umbria Jazz comunque la tua idea non è quello di
discuteremo, di rilanciare discuteremo, sentiremo, ma anch'io sono dell'idea che sono due esperienze difficilmente compatibili fra loro.
Allora, io ti ringrazio tanto, Leopoldo, per questa lunga intervista. Siamo andati anche un po' fuori i tempi previsti. Va bene, grazie ancora a Leopoldo Di Gerolamo, poi ovviamente speriamo di riaverti in futuro a Radio TNA.
Assolutamente.
Va bene, io risaluto anche tutti i nostri ascoltatori, ricordo, appunto, che ci possono ascoltare anche sul sito web www.radioadesso.it, dove c'è anche il nostro documento, appunto il documento sulle politiche culturali, ovviamente su Radio TNA. Ci sentiamo la prossima settimana, sempre a quest'ora. Arrivederci.
Arrivederci.